Sala in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, DM Arredamenti, Autoservice, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, bentrovati a tutti sulle frequenze di Radio Parma, questa è Palla in Tribuna, nuovo appuntamento quotidiano con lo sport, il calcio, il Parma, in particolare come sempre il nostro numero che è 333-9200170, via sms, via whatsapp. Il Parma sta archiviando, diciamo così, la partita contro lo Spezia e già se la vede con un nuovo avversario, perché domani arriva alle 18 al Tardini il Pescara, porte chiuse in Coppa Italia, un turno da passare, probabilmente da affrontare anche con qualche nuovo acquisto. Finalmente forse li vedremo in campo al netto di tanti problemi legati appunto alle positività del Covid, degli infortuni, chi non è ancora in condizione, basta pensare che Busi e Mihaila non sono disponibili per altri motivi, quindi insomma è possibile che giochino tanti di quelli che abbiamo già visto contro lo Spezia in campionato, con qualche novità magari inglese o qualcun altro. Intanto ci aiuta a fare il punto sulla situazione del servizio del TG Sport di Giuseppe Milano.
Che il Parma fosse un cantiere aperto, ora lo sapevamo tutti, la questione che divide i tifosi è se sotto le impalcature sta nascendo qualcosa di duraturo, concreto, solido. Su questo il pubblico crociato è diviso. I liveriani, chiamiamoli così, chiedono ovviamente tempo, gli altri parlano già di esonero, di ultima spiaggia, di settimana decisiva. Di certo, il tecnico crociato deve mostrare qualcosa di più rispetto alla sfida con lo Spezia, sperando nel frattempo di recuperare qualche giocatore. La settimana di lavoro è iniziata comunque con qualche pedina in più in campo, ne servono altre e, come ha detto Gigi Apolloni ieri sera ospite a Basport, ancora tanto lavoro in allenamento.
Hai bisogno di lavoro e se non questo lavoro, purtroppo per il Covid, per problemi muscolari o per altri fattori, non sempre hai la possibilità di allenare tutta la squadra, è chiaro che poi le difficoltà tra virgolette aumentano. Nel calcio ci vuole anche una dose di fortuna tra virgolette.
E sottolinea che è presto per giudicare anche un altro grande del passato crociato, Dino Baggio.
È ancora presto, anche perché c'è bisogno di lavorare, poi tutto quello che sta succedendo ultimamente, quando ti mancano 10-11 giocatori diventa difficile poi programmare anche la settimana e programmare le partite.
Domani però si torna in campo con la Coppa Italia, fischio d'inizio alle ore 18 al Tardini, avversario il Pescara, fanellino di coda del torneo di Serie B, con un solo pareggio e 4 sconfitte, 11 le reti subite, come il Parma, sempre in 5 match disputati. Obbligatorio vincere, per farlo serve carattere, su questo fondamentale forse non tutti in campo hanno dato tutto in questa primissima parte di stagione e su questo aspetto la rivoluzione del gioco di Liverani conta poco.
Palla in Tribuna.
Allora, intanto la Coppa Italia si gioca già oggi, la Samp affronta la Salernitana in casa, poi c'è Bologna-Reggina alle 15, la Samp è già in campo adesso, via Tussentella-Pisa. Sempre alle 15 Pordenone Monza, poi c'è anche la Champions stasera, la prima a scendere in campo delle italiane sarà l'Inter, insomma un quadro di calcio continuo finché si riuscirà ad andare avanti, con la Lazio invece che aspetta l'esito del tampone per Immobile e altri 4, rischia un'ondata di assenti per il nuovo impegno di Champions League. Intanto abbiamo il nostro primo ospite che è Andrea Schianchi. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Allora, abbiamo seguito un po' la situazione in casa Parma dopo il match con lo Spezia. Intanto ti chiedo un commento sulla prestazione del Parma.
Bene il pareggio, perché comunque è sempre meglio di perdere, però, però non bene il resto. Io in 5 partite di campionato non ho ancora visto quello che mi aspettavo di vedere, e cioè quel cambiamento di marcia annunciato. Dopodiché uno si può anche attaccare alle assenze, però insomma io ho visto la formazione di domenica, c'erano in campo tutti quelli che erano presenti anche l'anno scorso più o meno, e secondo me attaccarsi a questo non aiuta a saltare fuori dal periodo. Ecco
ti chiedo questo Andrea, l'evidenza maggiore mi sembra che al netto delle assenze, appunto come dici tu la formazione è la stessa dell'anno scorso, c'è un cambio di atteggiamento, di convinzione, di carattere e di determinazione, ecco, è questa forse la differenza più evidente che si vede tra le due squadre.
Sì, certamente quando ci sono dei cambi alla guida tecnica è ovvio che si fa più fatica a digerire la nuova mentalità, le nuove idee dell'allenatore, questo è pacifico. E probabilmente in questo periodo si sta facendo fatica soprattutto ad assimilare certe cose, più che, io penso, più che il sistema di gioco, che poi alla fine della fiera, cioè per dire una banalità, ma il pallone è rotondo, sono 11 contro 11, devi cercare di passartelo assieme a quelli che hanno il colore della tua maglia, e non è molto complicato come modo di giocare. Credo che gli allenatori del tempo moderno stiano cercando di complicarlo di più, però insomma di fatto non mi sembra che sia un gioco molto complicato. Il problema è che non c'è la stessa determinazione che feroce che c'era prima, non c'è la stessa attenzione. Io il motivo non posso saperlo perché non vivo a Collecchio, però vedo quello che accade. Quello che accade è che le altre squadre giocano a calcio e il Parma fa un altro sport. Poi dopo tutti contenti, per l'amor di Dio. Io un salto nel buio così l'avrei calcolato un po' meglio, però io non faccio il dirigente, non sono proprietario, se sono contenti i proprietari, contenti tutti.
In questo contesto, Andrea, cioè, che orizzonte vedi tu per questa squadra? Cioè, adesso sono due partite, poi c'è la sosta, ci sarà un momento in cui si potrà valutare con oggettività o ci sarà sempre…
No, ma guarda che si può già valutare con oggettività, non è che non si può valutare con oggettività, perché te lo ripeto, a voler cercare degli alibi, se ne trovano quanti se ne vogliono sempre, ma questo vale per il calcio, vale anche per la vita. Io dico soltanto che il Parma da quant'è che lavora? Mi sembra che abbia cominciato…
Fine agosto.
Ecco, sono quindi due mesi.
Due
no?
mesi.
Adesso va bene, ci sono stati gli infortuni, ci sono stati gli imprevisti,
il mercato,
ci sono stati i problemi,
il cambio, sì, no, capisco, gli alibi
ma non allora, mancheranno
mai, il Covid c'è sempre poi.
Esatto, e il mercato non ha influito perché non è partito nessun giocatore tranne Kulusevski che era già andato via. Quindi non, sinceramente se poi vogliamo attaccarci agli alibi, attacchiamoci pure agli alibi. Io dico che in due mesi non sono stati fatti progressi, dopodiché mi auguro che vengano fatti, perché io tengo molto alla buona riuscita dell'impresa e tengo molto al Parma, forse di più di quelli che ci sono adesso. Mi sembra di aver detto tutto, no? No, voglio dire, cioè, io ne ho 53 di anni, sono di Parma, credo di volere bene al Parma molto di più, forse ce l'ho molto più nel sangue di gente che magari passa qui due o tre anni della sua esistenza, dico bene? Mi sembra abbastanza normale.
Tu hai visto anche qualcuno in campo un po' fuori fase anche come testa?
Sì, ne ho visto più di uno, ma perché probabilmente ancora le idee non sono state recepite. Però sai, il problema è sempre questo: se ti dicono guarda, devi fare cioè uno ti dice io voglio fare un minestrone, benissimo, ti danno della carne, e cosa fai il minestrone? Se non hai la verdura fai fatica a fare il minestrone. Io credo che l'intelligenza, ma non di un allenatore, l'intelligenza in generale di una persona, di un uomo, sia anche quella di adattarsi alla situazione che si trova di fronte e che si trova a vivere. Quindi noi abbiamo giocato contro il Verona, abbiamo fatto gol al primo minuto e poi l'abbiamo vinta facendo le barricate. Siamo andati a Udine dicendo che si voleva fare il calcio propositivo, abbiamo preso gol in contropiede. abbiamo giocato.
Tra l'altro, apro una parentesi, guardando la classifica, il calendario non mi sembra poi che abbia riservato degli impegni particolarmente impegni, no. Cioè, impegnativi,
finora
no,
solo
indicati, nel senso che gli unici punti che hanno fatto praticamente Bologna e Udinese li ha fatti col Parma, quindi
sì, appunto. Siamo andati a Verona, siamo andati a Bologna, ci hanno preso pallonate e ieri, e cioè ieri domenica ci hanno preso pallonate, e poi è andata bene, però insomma, finita 2-2 con un gol, con un rigore al 91esimo, ma lo Spezia ha preso tre pali, cioè, ha comunque dominato, eccetera. Poi dopo, se noi vogliamo dire che va tutto bene, io dico che va tutto bene, non c'è problema. No, perché noto che il, come dire, il mood, come si dice adesso in città, è questo, no? Bisogna sostenerli. Sono passate 5 giornate. Se non fai punti all'inizio, soprattutto per una squadra come il Parma, diventa complicato dopo. Molto complicato.
Negli ultimi 2 anni il girone d'andata è stato decisivo per salvarsi.
Esatto, quindi. Esatto. E fare i punti nel girone di ritorno si sa che è molto più difficile. Dopodiché andiamo a vedere quanti gol prendiamo, ne prendiamo 2 a partita, vuol dire che noi dobbiamo costruire per farne almeno 3, perché questo è il risultato, cioè, se no non vinci, giusto? Non mi sembra che la costruzione del gioco possa portare a 3 gol a partita, obiettivamente, quindi uno può girare la frittata come vuole, ma sempre uova rigirato è, insomma.
Ti faccio una domanda che ci fa un ascoltatore prima di salutarci, ci chiede: e se il problema fosse una sopravvalutazione della rosa dello scorso anno, ossia che hanno reso di più rispetto a quello che è il reale valore e che quest'anno sono rientrati nella norma, Christian?
No, non credo che sia una sopravvalutazione, assolutamente, cioè i giocatori si conoscono, si conosce il loro valore. Non è una squadra che può aspirare all'Europa League, ci mancherebbe altro, ma è una squadra che a metà classifica ci può stare, considerate anche le rivali o le dirette concorrenze.
Anche senza Kulusevski?
Ma sì, anche senza Kulusevski, hai comunque Gervinho, hai, vabbè, adesso inglese ancora no, però hai Cornelius, insomma ne hai di giocatori che in qualche modo possono fare gol, ai Kučka, ai Kurtic. È certo che se Kurtic è quello che ho visto in queste 4 partite, fai un pochino fatica. Dopodiché è vero, sono stati presi dei giovani che ancora non abbiamo visto, eccetera, però sono stati presi dei giovani soprattutto in difesa, a centrocampo, tranne questo Cyprien, non è che ci sia tantissimo altro, in attacco sono sempre quelli. Si tratta però di metterli assieme bene, cioè, ti ripeto, se tu vuoi insistere a fare il minestrone ma non c'hai la verdura, devi cercare di cambiare piatto.
È stato abbastanza chiaro.
Cioè, se uno vuol giocare col trequartista, ma il trequartista non ce l'ha, forse è meglio giocare in un altro modo. Insomma, penso che ci arrivi anche Pelé, che è il mio cane di quasi 5 mesi, quindi però evidentemente è difficile farlo capire, evidentemente le idee devono essere più importanti del parco giocatori che è a disposizione, perché ditemi voi qual è il trequartista in questa squadra, cioè guardate tutta la rosa senza i positivi,
non ce ne sono.
Sarebbe?
Non ce ne sono.
Allora bisogna prendere l'allenatore, ma io non ho mica nulla contro di lui, lui ha le sue idee, eccetera. Bisogna prendere e dirgli: guarda, ascolta, questa è la rosa. Vuoi giocare col trequartista? Bene, chi è il trequartista? Questo non lo può fare. Kučka non può fare il trequartista, okay? Fa un altro mestiere, è bravissimo, ma fa la mezzala, che è un'altra cosa. Quindi. Hai Gervinho? Bene, Gervinho, se ce l'hai lo devi innescare soprattutto quando ha spazio davanti, perché se lo inneschi quando gli spazi sono chiusi lui fa fatica, lo abbiamo visto anche negli anni di D'Aversa. Quindi noi contro lo Spezia agli ultimi 20-25 minuti abbiamo buttato palla lunga sulla testa di Cornelius, non è che abbiamo fatto grandi costruzioni, mi sembra.
Sì. E stavolta è andata bene, ma non può sempre essere
così. È difficile che vada, che vada sempre così.
Andrea, ancora una volta grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport, insomma, giudizi molto, molto netti. Allora, ho un po' di messaggi, ce n'è uno di Giorgio da Sala: la saggezza di Schianchi non è da poco, lo stimola sempre, nel calcio vi è poco da inventare. Un abbraccio, ci scrive Giorgio, poi ho un vocale, proveremo ad ascoltarlo, però vi invito a scrivere purtroppo perché è difficile riuscire a sentire i vocali con i mezzi attuali. E, un po' di musica, Bruce Springsteen. Down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Radio Parma, allora siamo pronti per la prima sosta, c'è un audio messaggio di Andrea che ho sentito fuori onda. Se avete degli insulti o commenti di questo livello conditi da insulti, avete sbagliato trasmissione, certe cose si possono dire anche in maniera più educata, quindi insomma non vale la pena trasmetterlo. Andrea, se vuoi dirci quello che pensi in maniera più composta, siamo qui e andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Ah, che mal di testa. e devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAEG 851, salvo approvazione fin Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradino. Dini 1.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte di Palla in tribuna. Ci scrive Roberto: la responsabilità di questa gestione l'ha presa il signor Carli. Speriamo abbia avuto ragione lui ad esonerare D'Aversa. Allora, sulla gestione sono d'accordo. Sull'esonero di D'Aversa mi sento di specificare che era maturato, diciamo, ancora prima le condizioni per la separazione, ancora prima dell'avvento di Carli. Diciamo che era una situazione che forse addirittura il DS ha provato a ricomporre, ma la frattura mi sento di dire che sia precedente, e quindi vedremo. D'Aversa che viene avvicinato, accostato a un possibile futuro con il Crotone, anche se mi sembra una situazione un po' strana. Insomma, D'Aversa potrebbe alleggiare nel futuro di altri due club, come potrebbe essere il Torino, la Fiorentina, chissà se sono d'accordo con me, o lo stesso Parma, però mi sembra molto prematuro per parlarne. Ho due ospiti, non uno, Marco Bernardini e Luca Romenghi.
Ciao, buon pomeriggio a Marco e a Luca e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno a tutti.
Parto da Marco. Marco, D'Aversa accostato al Crotone, a me sembra invece che in caso di evoluzioni possa essere più vicino magari a Fiorentina e Torino come target.
Confermo, secondo me D'Aversa difficilmente accetterebbe una proposta come quella del Crotone, ambizioso com'è, voglioso di fare un salto avanti alla sua carriera. Aggiungo anche l'Udinese, potrebbe essere un'altra piazza che potrebbe fare al caso di D'Aversa, ma sicuramente Torino è molto prestigiosa, anzi credo che ad oggi in caso di esonero di Giampaolo D'Aversa possa essere candidato numero uno per sostituirlo, anche se chiaramente poi Torino è stato costruito sulla base del 4-3-1-2, quindi poi D'Aversa dovrà rivedere le sue idee. C'era stata anche una voce legata al Monza, ma io penso proprio che D'Aversa, se riprenderà ad allenare, lo farà nella massima serie e non a Parma specifico, perché insomma è giusto parlare di D'Aversa per quello che ha fatto a Parma, ma credo che faccia parte del passato, è giusto che tutti se lo mettano in testa. Io credo che non ci siano le condizioni affinché poi D'Aversa possa tornare a sedersi sulla panchina del Parma.
Luca, siamo allo stesso punto di qualche settimana fa invece con il Parma, con il gioco, con la situazione in casa crociata?
Direi di sì, io domenica ero allo stadio, ho visto un Parma in difficoltà dal punto di vista della compattezza, degli aspetti tattici legati alle distanze, soprattutto al pressing. Ho visto una squadra che non ha ma ancora metabolizzato il fatto di riuscire a stare alta. E lo si vede proprio, ci sono dei momenti in cui vanno a pressare in due e gli altri quattro difensori e magari anche Brookman si fermano molto arretrati. Questo slega la squadra e crea molti problemi proprio a livello difensivo. Se si aggiunge che quando attacchiamo a Udine, ma l'ho visto anche domenica con lo Spezia, ci sono almeno 6-7 giocatori oltre la linea della palla, effettivamente si va a rischiare tantissimo, soprattutto pensando alla partita di domenica contro un avversario che non è lo Spezia e non ha insomma la caratura offensiva dello Spezia.
Ma potrebbe essere che Luca facile, allenatore,
questo lo chiama paradossalmente, interpretare la gara contro l'Inter e calzare meglio al Parma, perché l'Inter sta cercando di giocare con più possesso, addirittura con delle catene tipo l'Atalanta, con le sovrapposizioni, così con risultati un po' alternanti, però potrebbe calzare meglio al Parma questa partita. Parto ancora da Luca, poi Marco.
Allora, l'anno scorso Liverani ha fatto le migliori partite con le squadre big a Lecce. Aveva un altro tipo di squadra, aveva altri tipi di giocatori, una squadra che era quasi sempre in campo. Una squadra matta, come si dice qui a Parma, e lo rimane anche quest'anno. In tutti gli aspetti negativi, devo dire un aspetto egoistico della faccenda, si è alzato sicuramente, adesso verrò magari anche criticato, ma si è alzato sicuramente il tasso di emozione allo stadio. Su quello ci sono pochi dubbi, e anche davanti alla televisione.
Forse anche troppo.
Forse anche troppo, con tutta la premessa che ho fatto prima, sicuramente non ti annoi, diciamo così. Probabilmente adesso sono gli aspetti più gli aspetti negativi che quelli positivi, anzi sicuramente, ma non ti annoi.
Marco,
io dico sì per la tua domanda sulla partita San Siro, a patto di tornare un po' al vecchio sistema attesa ripartenza, perché poi abbiamo visto che anche un sistema che ad esempio può esaltare giocatori come Gervinho e Caramò, che non a caso lo scorso anno avevano anche segnato a San Siro. Diciamo che il Parma di domenica farebbe fatica a mettere in difficoltà l'Inter proprio per questo sfilacciamento e distacco tra reparti che si veramente notava ad occhio nudo. E aggiungo come immagine, emblema di questo momento un po' confusionario del Parma, il rendimento assolutamente non all'altezza dei senatori, ecco, perché forse quelli che stanno soffrendo di più il cambio di sistema, il cambio d'allenatore, faticano ad assimilare le idee di Liverani, sono proprio quei senatori. Parto da Kučka, dico Gervinho, Kurtic stesso, che dopo il gol al Verona in realtà ha fatto pochino nelle restanti due partite, e anche in difesa Jacoponi effettivamente stanno facendo veramente fatica. Alves quando è stato a disposizione, quindi questo forse è emblematico delle difficoltà del Parma, che deve assolutamente recuperare i suoi senatori e allo stesso tempo integrare e inserire nuovi arrivati.
E c'è una spiegazione, Marco, scusa se intervengo, legata al fatto che sono giocatori che sono abituati a giocare in un determinato modo, in qualche caso, in altri casi vedi Kučka è palesemente fuori ruolo.
Diceva prima anche Andrea Schianchi, scusa se ti interrompo Luca, in maniera un po' colorita, però insomma Kučka non è un trequartista, è evidente, poi può fare l'incursore in un modulo particolare con un determinato atteggiamento, ma chiedergli di fare il trequartista sembra complicato, ecco, e soprattutto non paiono essercene altri.
Che resta il giocatore con maggior personalità in questo momento imprescindibile per il Parma, cioè si è visto anche domenica quanto è importante avere Kučka in campo. È chiaro che è molto sacrificato sulla tre quarti ed è normale che sfrutti il suo potenziale al 60-70%, ma è ovvio che Kučka può rendere meglio in altre zone, insomma da mezzala.
Abbiamo visto le difficoltà hai citato prima anche Kurtic, abbiamo visto le difficoltà di Kurtic in questo tipo di gioco, quando deve iniziare anche in qualche caso l'azione, quando deve comunque costruire il gioco. Io mi stupisco, visto che le soluzioni poi non sono tante, ma una soluzione che vedrei io è quella di abbassare Kučka e alzare Kurtic con Caramò e una punta centrale. Io domenica mi sarei aspettato francamente una punta centrale con Kurtic e Caramò a supporto e Gervinho a partita in corso, che poi è il giocatore che fa più male di tutti a partita in corso.
Sì. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, Kurtic dietro le punte non esattamente così, ma giocava così nell'Atalanta, ha giocato così anche in altre squadre.
E poi è un giocatore di inserimento, il miglior giocatore di inserimento che ha il Parma è sicuramente Kurtic al momento, e quindi va sfruttato secondo me per quel tipo di doti, non a costruire gioco, comunque a legarlo il gioco, cioè non è il suo, si capisce, si vede, non è proprio nelle sue corde. Al momento con questi uomini, ripeto, 4-3-2-1, albero di Natale, chiamiamolo come si vuole, con Gervinho a partita in corso, anche perché Gervinho evidentemente in questo tipo di calcio non si trova a suo agio, diverso a partita in corso entrare a mezz'ora della fine quando le partite sono aperte, allora può dare molto fastidio, credo.
Aggiungo che presto potrebbe anche scoccare l'ora di si prenda al primo minuto, io penso che in regia Liverani cerca proprio un uomo di personalità, chiaro che domenica non è entrato bene, però si è vista insomma la differenza anche di stazza, di tasso tecnico, di personalità, quindi probabilmente Brugman un pochino leggerino in quella zona, e avere magari Cipriani in regia può aiutare ad aumentare il tasso tecnico della squadra e fare un po' più di filtro centrocampo.
Poi tra l'altro diverse fasi della partita, domenica Liverani le ha fatte col 4-2-3-1, sì, con Hernani a destra, adattato, con Kurtic davanti alla difesa, con Gervinho che praticamente per buona parte del periodo in cui è rimasto in campo era assente, era fuori dal gioco completamente. Ripeto, con quel poco organico che si ha adesso, la soluzione migliore che vedo io è quella, con Cipriani, ha ragione Marco, è un giocatore diverso da Brugman, lo spessore del giocatore lo si vede, è ancora indietro, è talmente indietro fisicamente che non rischia la giocata, e si è visto, cioè fa sempre la giocata facile. Io credo che un giocatore così alla lunga possa dare una grossa mano, al momento è talmente indietro fisicamente che non rischia il passaggio filtrante o il cambio di gioco o comunque la giocata in generale.
Oh, va detto che effettivamente Liverani, un gruppo decente da allenare, cioè un gruppo numeroso per fare delle scelte, non l'ha ancora avuto. Questa è la più grande scusante, più grosso alibi, sì, che sì, effettivamente
e non è secondario, cioè, questo... non è secondario per
non
niente,
è assolutamente
perché
secondario. Allora,
dei sette nuovi a disposizione mi sembra ne abbia tre, credo. Uno, sì, è un giovane che ha fatto la Serie B bene l'anno scorso e che ancora non l'abbiamo visto, gli altri due sono giocatori entrambi, perché anche Somme è un giocatore secondo me di prospettiva interessante, fisico, non l'ho visto male quando è entrato in entrambe le occasioni, gli altri non si sono mai visti e soprattutto non si è mai visto l'unico trequartista che questa squadra di ruolo ha, che sarebbe Brunetta, che è il giocatore che evidentemente per le caratteristiche del gioco di Liverani forse è il più utile di tutti.
Quindi... tra l'altro ci scrive Rino, speriamo che Liverani ascolti voi. Quindi insomma è anche gradita, no, la tua analisi, quella di Marco.
Aggiungo anche che in un'estate così corta tutto quello che poteva andare male è andato peggio, perché sono stati cambiati proprietà, direttore sportivo, allenatore, e poi soprattutto arrivano i nuovi acquisti, c'è la sosta nazionale, si torna a sosta nazionale, esplodono i casi Covid, quindi davvero il Parma quest'anno ha avuto tantissima sfortuna di fronte, ricordiamolo ancora, a formazioni che invece hanno cambiato poco nulla, perché anche lo Spezia è una squadra che ha cambiato tanti elementi, ma italiano mi sembra abbia dato già veramente un'identità precisa, bravo, rispetto alla precedente partita con la Fiorentina, ha cambiato parecchi elementi, basta solo pensare che Farias, che era stato decisivo contro i Viola, domenica al Tardino non ha giocato neppure un minuto, quindi
ricordiamoci che allo Spezia Marco domenica mancava il giocatore più importante, anzi i due giocatori più importanti, Calabino, che sono la punta centrale è Ricci, Ricci, perché Ricci, con Ricci probabilmente la partita sarebbe andata diversamente,
però Estelle sta l'esordio in Serie A, entra, prende il palo, cioè la sensazione è che davvero sia una squadra che in cui
è stato molto bravo
a tenere tutti bravissimo, quindi chi entra in campo sa già quello che deve fare, anche Simone Bastoni è stata una sorpresa, insomma è un giocatore che personalmente non conoscevo, insomma nel suo piccolo lo Spezia ha creato una bella creatura che può comunque giocarsi la permanenza in Serie A.
Comunque se domenica si vuole evitare, sono molto chiaro, se domenica si vuole evitare la goleada con rischi di panchina annessi e connessi e quant'altro, bisogna andare in campo in un altro modo, sì, ma soprattutto come atteggiamento, anche come interpreti e come modulo, ma soprattutto come atteggiamento. È una squadra che al momento non rischia veramente l'imbarcata a Milano se gioca come domenica scorsa.
Ci scrivono italiano le bombombe, vedremo, per ora si è presentato bene in Serie A. E Marco, come si presenta domani il Parma contro il Pescara in Coppa Italia? Cioè, arriva una squadra più in difficoltà del Parma, una squadra di Serie B che ha fatto un punto in 5 giornate, con una formazione secondo me, insomma, non da ultimo posto, però in grandissima difficoltà.
Sì, Oddo si gioca la panchina, mi verrebbe da dire che il Parma farà un po' di turnover, ma fino a un certo punto, perché...
Giochiamo io e te, giochiamo.
Assolutamente, e Romenghi farebbe ancora la sua figura, ve lo dico, esatto. Anzi, come trequartista, probabilmente il Parma è il trequartista che l'avrebbe.
Il giocatore che serve sarebbe, sì.
Giocatore che manca al Parma, no, mi aspetto sicuramente qualche cambiamento, mi aspetto l'esordio di Balogh in gara ufficiali, mi aspetto Caramò che possa giocare all'inizio anche per acquisire fiducia, perché ha dato profondità alla squadra, ma quei due gol mangiati davanti alla porta sicuramente pesano sul morale del francese, e qualche ingresso, insomma, Cyprien Son potrebbero acquisire un maggior minutaggio, però va da sé che non è che il Parma abbia tantissime scelte, potrebbe avere un'occasione adorante, che ricordiamo proprio l'anno scorso esordì tra le file del Parma proprio in Coppa Italia di fronte al Frosinone. Però non mi aspetto tanto, ecco, Dez inglese, Sprocati sono
entrati in gruppo. Anche Cornelius probabilmente a qualche minuto anche a Cornelius.
Qualche minuto importante senza esagerare, considerando anche i precedenti del
Danese. Però domenica sembrava integro,
toccando tutto. Ho curato anche un rigore oltre al 90esimo, quindi insomma segno che è stato lucido fino alla fine, insomma è stato poi quello che ha dato poi il punto al Parma. Quindi qualche cambio, ma non troppo, anche perché... Da una parte possiamo ritenerla, tra virgolette, una partita inutile, dall'altra però è importante per il Parma anche passare il turno.
Se si esce...
Pensare a un'eliminazione al terzo turno in casa col Pescara sarebbe deleterio in un momento del genere.
Eh sì. In chiusura un cenno, Marco, prima di salutarci, appunto, com'è la situazione dilettanti, come sta andando avanti qui? Adesso si ferma praticamente tutto.
Sì, il nuovo DPCM ha disposto la sospensione di tutti i campionati dilettantistici dall'eccellenza in giù fino al prossimo 24 novembre, sono ammessi in realtà gli allenamenti individuali, ma resta da capire quante squadre continueranno regolarmente l'attività in un clima di grande incertezza. Il CRER si dimostra ancora abbastanza tranquillo, nel senso che il nuovo format ridotto a 14 squadre consentirebbe anche uno stop dell'attività per 2 mesi, quindi riprendere anche fino a, diciamo, metà, fine gennaio e arrivare in fondo entro il 30 di giugno. Certo che si naviga veramente a vista, perché c'è grossissima incertezza, chiaramente rispetto a marzo c'è maggior tempo per portare a termine in maniera più o meno regolare la stagione, però è indubbio che questo stop potrebbe gravare tantissimo, anche acuire la crisi di diverse società del territorio.
In chiusura saluto anche Luca, naturalmente cerco di immaginarmelo nelle vesti di trequartista più alla Sodigna o alla Letizia, scusami se c'è un unico comune denominatore tra giocatori, ma magari invece sei insomma strepitoso.
Allora, Sodigna mi si avvicina tra le dimensioni, Letizia per la classe e soprattutto perché dribblava camminando, no? E questa quindi evidentemente, insomma, non è molto lontano neanche da Liverani, volendo, insomma, come giocatore.
Liverani non era male sulle punizioni.
Liverani era un ottimo giocatore in mezzo al campo e alcune cose si vedono. Adesso, a parte tutto, alcune idee a me piacciono, Liverani l'ho sempre detto e continuo a ribadirlo. Naturalmente, tra tutte le condizioni avverse che sono capitate, però un minimo di suo ce lo deve mettere proprio a livello proprio di strutturare la squadra in un modo diverso, secondo me questo è quello che deve fare adesso, e poi riuscirà magari con il recupero dei giocatori a incidere veramente.
Grazie Marco Bernardini e a Luca Romenghi, come sempre.
Ciao.
Allora, ci scrivono, ma chi se ne frega della coppia avanti adorante, tutti gli altri no, Cornelius in frigo, ci scrive Rino. Andiamo ancora con la musica, Cosmo.
Ti ricordi che nebbia ci ha seppelliti una settimana? Ricordi che abbiamo sbagliato strada e risalendo la valle abbiamo scoperto che il cielo era sgombro, eppure nemmeno lì sotto, neppure lo schifo d'inverno, nemmeno l'inferno, vorrei starti lontano, te lo dico più piano, lo penso ogni volta che devo partire, è sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci, se
sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà, sei la mia città, fuori dal tempo, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà, qualcosa cambierà, qualcosa nascerà qui. Ma quanto tempo è passato, è ricominciata l'estate, tutto si ripete, me ne vado lontano e non scrivo e non chiamo e non so bene se voglio partire, è sempre bello tornare, confuso, spaccato, fatto, sfatto, è bello percorrere i sensi vietati, guidando veloce con gli occhi bendati, raggiungerti e dirti mi piaci, cazzo se mi piaci. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro e se succederà. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo, sei la mia città, è un complimento, sei la mia città, ti vengo dentro. Se succederà, qualcosa nascerà. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti vengo dentro se succederà.
Palla in tribuna.
Professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAG 851, salvo approvazione FIN Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradino. Uno.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2.
Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Altri messaggi che arrivano oggi, state scrivendo in tanti. Roberto, lo ripeterò fino alla noia, errore gravissimo esonerare da Versa per vari motivi che adesso non posso elencarli tutti. Solo una cosa, Maran a Genova prende un milione, da Versa a Parma poco meno della metà. Fate le vostre considerazioni. Maran cosa ha fatto negli ultimi anni? Sarà un anno molto duro, speriamo bene, scrive Roberto. Sì, temo sotto tanti punti di vista. Allora, siamo nell'ultima parte, quasi in chiusura, però ci ascoltiamo questo servizio di Giuseppe Milano perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il Tardini.
Sarà uno staff di 10 dirigenti comunali presieduti dall'ingegner Michele Gadaleta, dirigente ad interim del settore sport, ma anche dirigente del settore protezione civile e presidente della commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo del Comune di Parma, a dire sì o no alla proposta del nuovo stadio Tardini. Il progetto è stato presentato lo scorso 9 settembre dalla società Stadio Parma SRL al 99% di proprietà di Kyle Kraus ed ora verrà valutato da questa commissione, poi via il progetto definitivo, infine ai lavori. La società che fa capo al Parma Calcio avrebbe la concessione del diritto di superficie per 40 anni ed è in programma la creazione di uno stadio interamente coperto da oltre 22.000 posti, in più nuove aree ospitality con spazi ristorazione, un grande parcheggio sotterraneo, locali commerciali, compreso un centro fitness e un centro medico, ovvero un'area aperta tutti i giorni, non solo in occasione delle partite. Ora, la conferenza dei servizi avrà 90 giorni per dichiarare se vi è pubblico interesse e approvare quindi il progetto preliminare. Obiettivo: partire con il primo cantiere, che dovrebbe essere la realizzazione della nuova tribuna est a fine 2021.
Palla in tribuna.
E questo è il punto sullo stadio. Ci sono club che stanno sfruttando questo momento difficile anche per rinnovare i loro impianti. Pensate al Real Madrid. In Champions ha giocato nella Ciudad Deportiva, ha giocato quindi insomma nel suo centro sportivo, e senza pubblico la soluzione può anche essere quella, magari si guadagna un po' di tempo, ma è più indietro col progetto, quindi non ci sarebbe la possibilità di iniziare i lavori al Tardini e giocare da un'altra parte, almeno per il momento, però è una situazione che potrebbe anche essere valutata. Ci scrive Orlando, da Versa non è stato esonerato, è stato lui a lasciare il Parma. In effetti la situazione è una via di mezzo, poi i divorzi a volte si fanno in due, ecco, diciamo così, si è creato un momento così, però sì, c'è una parte di verità in quello che scrive Orlando, anche se è un discorso molto molto complicato, magari ne parliamo, ci dedichiamo anche un'altra puntata nelle prossime settimane. Siamo quasi in chiusura, accennavamo al discorso stadio, vedremo gli sviluppi, Parma che si allena al pomeriggio e andiamo verso la partita di domani alle 18 al Tardini a porte chiuse contro il Pescara in Coppa Italia. Grazie come sempre a Simonetta Collini che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo il podcast di Palla in Tribuna sul sito di Radio Parma per riascoltarvi la puntata se vi foste sintonizzati soltanto adesso. Per oggi è tutto, ma torniamo come sempre domani alle 14 su Radio Parma. Ciao a tutti.